Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la 14ª domenica del tempo ordinario, anno liturgico A, e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il Vangelo di San Matteo, capitolo 11, versetti da 25 a 30. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati a tutti in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia della parola di questa domenica introduce al mistero della giustizia divina. E questo mistero noi lo dobbiamo comprendere nella sua forma più completa, parlando innanzitutto di giustizia salvifica, perché qui troviamo una distinzione, una differenza. Essa non consiste principalmente nel dare a ciascuno secondo le proprie opere, come invece è proprio derivante dalla virtù della giustizia, ma nel ristabilire quell'ordine che era stato infranto dal peccato e che attraverso l'opera divina comunica la vita all'uomo decaduto. E allora, come ci insegna l'Apostolo, questa giustizia salvifica è un principio di vita, perché si identifica con l'atto redentivo mediante il quale il Figlio, assumendone la natura, rigenera l'essere umano dall'interno. E questo lo fa attraverso il suo abbassamento volontario. E qui vedremo un po' quello che riguarda le letture di questa domenica, proprio l'abbassamento volontario di Gesù, che deve essere un po' il nostro esempio. La lettura tratta dal libro di Zaccaria si colloca nel contesto post-esilico, un periodo in cui il popolo di Israele era stato scosso dal trauma babilonese e si attendeva un rinnovamento politico. Ma il profeta, come spesso hanno fatto questi uomini di Dio, non annuncia un capo militare, cosa che invece si aspettava il popolo di Israele, ma annuncia un sovrano diverso, la cui missione si definisce nei termini della concordia e di una guida redentrice. Egli non domina con la forza e non conquista territori, ma riconcilia l'ordine creato con il creatore. In questa prospettiva, l'umiltà di cui parla il profeta è quel mezzo che porta alla vittoria. Qui ci ricollega appunto all'abbassamento volontario di Cristo. E il fatto che il Re sia umile indica che la sua efficacia deriva dal suo rapporto con Dio. Egli vince non imponendosi, ma lasciando che sia Dio a operare in lui. E in questo senso la sua umiltà è la forma concreta della sua regalità. Vediamo allora l'importanza dell'umiltà, di questa virtù tanto necessaria nella vita di ogni uomo, proprio per porre le basi di questo cammino di santificazione. La tradizione patristica ha riconosciuto in questo testo di Zaccaria una chiara profezia cristologica, vedendo nell'ingresso di Cristo a Gerusalemme il compimento visibile della profezia. Cristo che cavalca l'asino è il re annunciato, colui che realizza la salvezza non attraverso la potenza, ma attraverso l'obbedienza e la donazione di sé. E allora qui vediamo il simbolismo dell'asino e del puledro, che è stato interpretato come figura dell'umanità rigenerata e chiamata a partecipare alla salvezza in Cristo. L'abbassamento del Figlio diventa così il principio stesso della redenzione e il fondamento sul quale sarà donato lo Spirito Santo. Solo perché Cristo ha rinunciato alla logica della forza, l'uomo può essere liberato dalla schiavitù della carne ed elevato alla vita nuova. Passiamo ora alla seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Romani e presenta la vita nello Spirito, che definisce l'esistenza cristiana dopo la schiavitù del peccato. San Paolo costruisce il suo discorso sulla contrapposizione carne-spirito. Tale opposizione non va intesa in senso dualistico o secondo quella che è l'antropologia greca, quindi un'antitesi tra corpo e anima, ma in senso teologico salvifico. Mentre la carne indica l'uomo nella sua condizione decaduta e orientata alla morte, lo spirito designa la vita divina comunicata al credente. Mediante questa grazia battesimale l'Apostolo chiarisce che il cristiano è stato oggettivamente trasferito in una nuova sfera di esistenza, principio di giustificazione e santificazione, che chiede ora di essere tradotta in vita concreta attraverso la propria cooperazione. Questo passaggio si fonda sull'inabitazione dello Spirito di Dio, una realtà che implica anche una perfetta reciprocità, perché l'essere nello Spirito dipende dall'essere dello Spirito in noi. E l'Apostolo ne specifica subito la qualificazione cristologica, affermando che se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E in questo modo si intuisce che c'è un nesso inscindibile tra pneumatologia e cristologia, dove lo Spirito non è una forza impersonale, ma lo Spirito è quella presenza operante di Cristo. E allora San Paolo, dopo aver spiegato tutto questo, può concludere che se Cristo è in noi, il nostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia, sancendo così la totale coincidenza tra l'inabitazione dello Spirito e la presenza stessa di Cristo nel fedele. La visione d'insieme della teologia paolina rivela come la vita cristiana sia nella sua essenza partecipazione alla vita stessa di Dio, grazie alla presenza dello Spirito Santo che inserisce il credente nella comunione trinitaria. Sebbene l'uomo resti esposto alla concupiscenza e alla mortalità, egli possiede in sé un principio vittorioso da cui deriva la necessità della mortificazione. che deriva proprio da questo far morire. Mortificazione vuol dire far morire l'uomo vecchio, far morire le cose cattive. E mortificazione non è condanna della corporeità, ma rifiuto delle opere della carne e dei desideri disordinati, di tutti quei vizi che appunto ti portano alla morte dell'anima. In questa dinamica la salvezza si compie allora in due momenti. L'evento della croce, in cui Cristo ha vinto attraverso l'abbassamento, e poi l'esistenza del credente, dove lo Spirito applica interiormente e rende attuale quella stessa vittoria mediante la mortificazione e la vita nuova. Infine, il Vangelo si introduce nella preghiera di lode al Padre. Gesù era stato rifiutato nella città della Galilea. E subito dopo Matteo riporta questo discorso, queste parole sembrano in contrasto con ciò che era accaduto prima. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ancora una volta vediamo come si collega a questo abbassamento, l'essere piccoli e quindi l'abbassarsi. Il termine piccoli usato dall'Evangelista infatti non vuol dire fanciulli, ma significa coloro che sono privi di autosufficienza spirituale e per questo sono aperti alla rivelazione. Ecco, sono quei piccoli che si abbassano e quindi si umiliano e riconoscono di non essere capaci e quindi riconoscono che senza l'aiuto di Dio non possono salvarsi. Gesù riconosce che il mistero è nascosto ai sapienti, è rivelato ai piccoli perché l'azione salvifica non è accessibile a chi confida nella propria sapienza, ma invece a colui che si apre con umiltà. L'intero mistero si raccoglie nel principio per cui l'abbassamento di Cristo costituisce la legge permanente dell'agire divino. Ed è anche la norma stessa per ogni credente. Lungo questa via si svela allora la giustizia di Dio nella sua triplice dimensione. Redentrice nella croce, dove Cristo giusto salva l'uomo mediante l'obbedienza, santificante nello spirito perché comunica la vita divina al credente, e infine è pacificante perché ci dona la pace, quella pace propria del regno di Dio, quella pace che noi dobbiamo cercare, soprattutto in noi stessi, perché il regno di Dio deve prima abitare in noi e poi così potremo far abitare il regno, far venire il regno in tutto il mondo. Ogni cristiano così è chiamato a partecipare a questa dinamica trinitaria mediante una riforma interiore in cui si manifesta il vero senso della libertà. Che significa essere liberi? L'uomo è libero quando non è più sotto il dominio della carne, ma quando si trova sotto quello dello spirito, perché è il giogo del Salvatore a liberare, è il giogo del Salvatore che ci conduce alla vita, perché svincola l'uomo dalla schiavitù dell'autosufficienza, o per meglio ancora, svincola l'uomo dalla schiavitù del peccato. Perché quella che noi chiamiamo libertà in realtà non è che schiavitù dovuta al peccato. E allora dobbiamo permettere allo Spirito e quindi dobbiamo permettere a Cristo di abitare in noi per poter entrare nel riposo promesso del regno. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare, che dobbiamo chiederlo per intercessione della Beata Vergine Maria. Deve essere lei a condurci su questa strada, la strada, questa via maestra, che ci porta direttamente in paradiso. Siano lodati Gesù e Maria.